Buonasera, sono Stefano Maso dell'Università Ca' Foscari di Venezia, insegno filosofia antica e filosofia medievale e quindi tocca a me il compito non facile di occuparmi di quello che veniva a suo tempo chiamato Doctor Angelicus e anche Doctor Communis, Tommaso d'Aquino. Mi pare che abbiate già fatto 6 lezioni, questa è la 7ª, legate alla traduzione della storia della filosofia medievale. Dunque abbiamo a disposizione grosso modo un'ora da adesso, ecco, così mi regolo. Poi vi verranno distribuite anche delle fotocopie che serviranno per leggere qualche passaggio in particolare. Siamo nel XIII secolo, secolo molto importante per tutta una serie di trasformazioni che ci sono, per intenderci è il secolo di Dante Alighieri, e è anche un momento delicato per quanto riguarda il rapporto tra Chiesa e Stato civile, impero. Tommaso d'Aquino nasce appunto ad Aquino, siamo nel 1225, morirà molto giovane, 48 anni. In questo lasso di tempo ha avuto una vita da un certo punto di vista non monotona, da un altro punto di vista estremamente lineare. Non monotona perché si è spostato parecchio, lineare perché fin da piccolo è stato avviato agli studi per diventare, sperava la madre e il padre, abate a Monte Cassino. Però nel frattempo si avvicina a quei movimenti più radicali che hanno visto appunto poi il fiorire di nuovi ordini, quale quello di San Francesco d'Assisi e quello di San Domenico, e così lo troviamo a Roma incamminarsi nella strada appunto conventuale, il che dal punto di vista economico non era la stessa cosa. Abate significa avere un potere ben preciso. Essere all'interno di un movimento conventuale significa, anche se sarà quello dei predicatori, sarà comunque un'impresa più legata allo studio che non al potere. Lo troviamo, traccio rapidamente la sua biografia, lo troviamo intorno ai 15-20 anni prendere già i voti, dopodiché sarà a Parigi, dove c'è una delle più importanti scuole di teologia. Incontra Alberto Magno, con Alberto Magno si sposta a Colonia per 4-5 anni, torna a Parigi e ha la sua prima cattedra, nel senso che è il difensore ufficiale di quella che è l'ortodossia predicata dai domenicani. Dico ortodossia predicata dai domenicani perché c'è anche un ordine concorrente legato alla tradizione agostiniana che su parecchi punti non si trova in accordo. Perché capiate qual è la parabola di Tommaso d'Aquino, immaginate che poco dopo la sua morte, alcuni dei suoi testi, o meglio, alcuni dei suoi articoli, sono condannati, soprattutto ottiene la ripulsa da parte di quelli che sono gli agostiniani i francescani di Oxford, Giovanni Peckham, per esempio, è solo con un secolo di ritardo che viene invece riconosciuta l'ortodossia e salirà all'onore del diritto canonico come santo. Quindi una vita problematica. Dopo Parigi torna a Orvieto, poi a Roma, da Roma riparte per Parigi ancora, rientra un'ultima volta verso Roma, Napoli, deve ritornare a Parigi per la terza volta quando lungo la strada si sente male e muore. Muore a Fossanova vicino a Roma. Questo peregrinare con delle soste però molto precise, Parigi, Colonia, Orvieto, Roma, sono questi i suoi punti di riferimento, avviene all'interno però di una linearità di percorso assolutamente precisa. E il percorso essenzialmente si può definire in questa maniera. È possibile coniugare quella che è la tensione razionale verso la verità con quella che è la rivelazione della verità attraverso la parola di Dio, cioè è possibile una metafisica intesa come teologia? Per rispondere a questa domanda, Tommaso adotta un modulo di ricerca molto preciso che farà scuola, infatti si parlerà poi di tomismo, e che consiste essenzialmente nel porre le questioni quaestiones, elencandole, dopodiché analizzarle una ad una, articolo per articolo, quindi rispondere a ciascuna di queste definizioni, di queste domande, in modo analitico e quindi presentare delle obiezioni alle risposte. Come dire, affrontare ciascuno dei passi individuati in un tranque partem, da una e dall'altra parte. Cioè, voglio vedere se a questa questione si può rispondere affermativamente con questi motivi o in modo contrario con questi motivi. Era un metodo che era già stato lanciato qualche decennio prima da Abelardo in un testo che si intitola Sic et non. Ma diciamo che con San Tommaso il metodo acquisisce una estensione assolutamente dilatata. Io credo che alla fine quest'uomo riuscisse a scrivere una trentina di pagine al giorno. Questo volume, c'è il testo, la traduzione, di un piccolo gruppo di quaestiones de veritate, cioè le questioni sul problema della verità. Ci sono, grosso modo, 100 pagine di introduzione, 2240 pagine di testo, dividete per due perché c'è il testo a fronte, quindi 1100 pagine, una delle quaestiones, de veritate. Poi avete le quaestiones de potentia, quaestiones quod libertales, cioè le questioni che senza argomento gli studenti possono presentare. La summa, che è un tentativo di mettere insieme alcune risposte, a volte si cerca di tradurre questa espressione con trattato, ma non sono trattati, perché anche lì c'è il gioco di domanda-risposta che lascia alla fine intravedere qual è la posizione di Tommaso, ma anche quali erano le miglia sul tappeto giocabili. Capite, si tratta di una metodologia dal punto di vista estremamente moderna, una vera metodologia scientifica. Bene, oggi di tutto questo, che dunque dovete immaginare qualcosa che sale fin qui, dal punto di vista dei testi, ci occuperemo solamente per una piccola parte, una parte che interessa alcuni punti sui quali il pensiero di Tommaso comincia a diventare decisivo anche per la storia e la tradizione più complessiva del pensiero filosofico. Dico pensiero filosofico perché dovete tener conto che il tipo di filosofia di Tommaso d'Aquino non è il tipo di filosofia tradizionale che si ha in mente oggi, né il tipo di filosofia tradizionale che oggi si pensa fosse la filosofia antica. Voglio dire, si tratta di un pensatore di cui non è facile trarre gli assunti teoretici. Non è come il suo grande punto di riferimento Aristotele o Platone, dove in un dialogo o in un trattato a tema ci sono delle tematiche, delle questioni ben precise su cui si ragiona, si espone la materia e si capisce dove si va a parare. Qui la gran parte del pensiero di Tommaso si può raccogliere solamente, intanto, se si sa già a cosa lui sta alludendo e quindi se si ha già alle spalle chi è Platone, chi è Aristotele, quali sono i commentatori di cui lui sta presentando il testo. E poi la quantità impressionante di citazioni sacre che sono presenti sui suoi testi. Perché non è solo un argomentare come nella filosofia antica o nella filosofia contemporanea, dove la tesi del pensatore è esposta con una sua linearità. Qui in gioco c'è il significato delle auctoritates che hanno parlato prima di lui. Quindi si deve ricavare il filo, chiamiamolo così, filosofico-teoretico, dietro una serie di citazioni, una serie di richiami, tutti sempre estremamente significativi dal punto di vista del perché è citato qui costui e non cost'altro. Ancora, vi ho fatto il nome di Aristotele, ma qui con Aristotele siamo in una situazione a dir poco problematica. Noi siamo abituati a conoscere Aristotele in base a una serie di testi e a una tradizione critica che lo ha affrontato, studiato. Anche il più elementare tentativo di presentare Aristotele in una qualsiasi scuola liceale o anche qui tra di noi si avvale di strumenti che hanno alle spalle un meccanismo di indagine e di soppesamento dei vari aspetti estremamente raffinato. Ma Aristotele che conosciamo noi oggi non era l'Aristotele che conosceva Tommaso, o meglio, era l'Aristotele che cominciava a conoscersi all'epoca di Tommaso. Voi dovete immaginare che prima del 1200, diciamo che pochi testi erano conosciuti, della filosofia antica. Un testo, senz'altro, tutti avevano potuto prendere in mano, ed era il dialogo Il Timeo di Platone, tradotto rapidamente e per tempo già durante il primo Medioevo, è diventato una sorta di punto di riferimento sulla spiegazione della che cos'è la natura, che cos'è l'universo, quali sono i principi su cui si fonda, una sorta di fisica. Oltre a questo dialogo c'erano altri testi tradotti da un autore che avete già preso in considerazione, che è Severino Boezio, tradotti da Severino Boezio intorno al VI secolo, si tratta, VI, VII secolo, si tratta, secondo il progetto di Boezio, di tutto Platone e tutto Aristotele, poi in realtà l'opera è immane e sono state tradotte solamente alcune opere di Platone e alcune opere di Aristotele, in particolare le opere di logica. E se non ci fossero state invece le tradizioni arabe, tradizioni, cioè il fatto che fosse trasmesso attraverso i testi siriaci, copti e quindi tradotti in arabo e dall'Arabia giunti in Spagna e in Spagna pervenuti finalmente alla conoscenza del mondo occidentale, Aristotele sarebbe rimasto per millenni qualcosa di sconosciuto, un punto interrogativo. Qui non era ben chiara la differenza rispetto a Platone e di cui magari si avevano commenti e si leggevano impressioni e attribuzioni di testi che non erano nemmeno suoi e che invece circolavano facilmente, uno tra tutti un libro che addirittura è stato proprio San Tommaso a riconoscere come non di Aristotele, dal titolo particolarmente importante, Del Causis, sulle cause. Chi meglio di Aristotele avrebbe potuto scrivere un libro sulle cause? Solo che non era di Aristotele, però tutto il Medioevo pensava alle cose sue. Quindi l'Aristotele che si conosceva era un Aristotele problematico. Ebbene, proprio è ad Aristotele che si rivolge la riflessione di San Tommaso. Che si rivolge ad Aristotele anche in seguito al nuovo, chiamiamolo così, alla nuova sensibilità umanistica che in quel lasso di tempo, questo preumanesimo, si cominciava ad affermare, per cui si cercavano i testi, si cominciavano a cercare, cominciavano poi ad arrivare i testi originali in lingua greca e cominciavano ad esserci anche persone in grado di tradurli, perché prima le grandi traduzioni arrivavano dalla Spagna, quindi si trattava di tradurre dall'arabo al latino. Adesso arrivano le prime traduzioni dal greco ed è in particolare uno degli amici, confratelli di Tommaso, Guglielmo di Moerbeke, un olandese, con cui lui ha relazioni precise, che su invito di Tommaso fa proprio le prime traduzioni in latino moderno, per esempio della metafisica, della fisica, del De Anima di Aristotele, cioè dei testi che per noi oggi sono considerati assolutamente irrinunciabili se vogliamo capire qualcosa di Aristotele. E negli ultimi anni della sua vita abbiamo anche i primi commenti di Tommaso, per esempio la metafisica. Ecco, quindi questo è il quadro, un quadro di ricerca estremamente in evoluzione, con delle primizie a disposizione da affrontare e da studiare e con alcuni dei problemi che cominciano a emergere in modo assolutamente originale. Dicevo, ne prendo in considerazione qualcuno di questi punti cruciali perché mi interessa che capiate come si sviluppa il passaggio dal tempo antico al Medioevo e quali saranno poi le questioni e rimarranno sul tappeto fino a oggi. La prima questione è anzitutto legata al significato di quella che è la scienza e di quella che è la verità. È possibile una scienza che sia svincolata dalla verità? Cosa vuol dire una scienza connessa con la verità? La connessione scienza-verità significa che noi in qualche modo adottiamo un approccio di tipo logico. Logico vuol dire che sono in gioco elementi dell'argomentazione che devono funzionare al di là del contenuto. Ci sono delle regole logiche per cui la conclusione di un'argomentazione non può che essere che quella, al di là di quello che è il contenuto. Una scienza si fonda esattamente su questo, cioè su un insieme di procedure che dal punto di vista logico vedono in maniera rigorosa fondata la validità. È possibile quindi interrogarsi e porsi una domanda del tipo: che cosa è che è vero? Ecco, per rispondere a questa domanda dobbiamo allora subito capire che possiamo rispondere a un livello puramente logico e dire: è vero ciò che ha una sua validità logica, è falso ciò che non ha una sua validità logica, oppure possiamo anche tener conto del rapporto che c'è tra quello che dico e il contenuto di quello che dico. Allora, vediamo un attimo di avvicinarci di più a quella che è la questione di fondo. È possibile pensare alla verità senza far riferimento ai contenuti concreti? Due più due fa quattro. È un contenuto concreto? Se 2 più 2 fa 4, quanto fa 4 meno 2? È chiaro che quando si risponde 2 si è seguita una procedura logica che si basa su una serie di assiomi e di fondamenti legati alla scienza numerica. Ma voi siete assolutamente sicuri che se anche se io dicessi 2 più 2 fa 4, 4 meno 2 fa 3, se noi ci mettiamo d'accordo sul significato di 3 e diciamo che a parole ho detto 3 ma in realtà intendevo 2, ho risposto in maniera esatta lo stesso. Così come se invece di usare 2 più 2 fa 4 dicessi 2 più 2 è 4, ho detto una cosa completamente diversa, ma è chiaro che dal punto di vista del ciò cui fa riferimento il mio linguaggio mi sono legato esattamente a quello che è il significato che sta dietro le parole. siamo alla questione di fondo adesso. È quella che affascina la metafisica antica, in particolare intendendola come ontologia, cioè la scienza che si occupa dell'essere. E noi sappiamo che secondo questa tradizione antica si arrivava a dire che l'essere è. Cosa vuol dire l'essere è? Vuol dire che io sto dicendo qualcosa dell'essere. E dai tempi di Parmenide, quando si diceva l'essere è, si intendeva dire che l'essere è una proposizione vera. Quindi sì, ci si muoveva in maniera assolutamente immediata dalla posizione dell'essere all'affermazione della verità. Dire essere, dire che una cosa esiste, significa dire, se la cosa davvero esiste, che stiamo dicendo la verità. Dire che questo è un libro, se questo libro davvero esiste, significa dire che questo libro è legato, connesso alla verità. Insomma, c'è un problema non da poco, però, che occorre superare. Perché c'è una procedura legata alla posizione della verità che dipende dal modo in cui io sto intendendo l'essere. Ecco, prima di addentrarmi in questo ulteriore passaggio, voglio però recuperare alcuni elementi che avevate, che avete, presumo, ditemi se non è vero, perché allora li devo recuperare, che avete messo in cantiere con Anselmo d'Aosta. Con Anselmo d'Aosta presumo abbiate accennato al problema della prova ontologica. D'accordo? Posso quindi fare riferimento alla prova ontologica. Allora, la prova ontologica in sostanza parte da una affermazione ben precisa, dalla quale seguono una serie di conseguenze. L'affermazione più precisa è rispondere alla domanda chi è Dio. Chi è Dio? E ricordate che la definizione che Anselmo dà è una definizione che deve essere spendibile per tutti. Cioè, sia per chi crede che Dio esista, sia per chi crede che Dio non esista. Cioè, Dio, secondo l'ipotesi di Anselmo, che va bene appunto a tutti, è ciò di cui non si può pensare niente di più grande. D'accordo? Che esista o non esista Dio, mettiamoci d'accordo su cosa deve significare, sia per chi crede che esista, sia per chi crede che non esista. Siamo d'accordo che è ciò di cui non si può pensare niente di più grande. Ecco, partendo da questo, l'argomentazione di Anselmo dice ciò di cui non si può pensare niente di più grande significa che è tutto, possiede tutte le qualità. Perché se non avesse tutte le qualità, dovrei immaginare qualcosa di più grande ancora, che avrebbe anche quelle qualità che lui non ha. Quindi se questo è il cerchio di tutte le qualità possibili, Dio è questo cerchio. E quindi ci sono tutte le qualità. In particolare ce n'è una di interessante, l'esistenza. E l'esistenza deve essere qua dentro, deve appartenere a Dio. Perché se l'esistenza sta fuori, se l'esistenza sta fuori, allora questo non è ciò di cui posso pensare, ciò di cui non posso pensare nulla di più grande. Perché dovrei pensare un Dio per comprendere questa qualità. Ci siamo? Questa era la grande prova ontologica di Anselmo, ridotta in soldoni, molto rapidamente per richiamarla. Allora, siamo partiti. Definizione di Dio, constatazione che se Dio ha queste caratteristiche, deve essere appunto anche esistente, perché l'esistenza non può mancare. Ecco, la questione qua diventa problematica, perché appunto si tratta di capire che è vero quello che è stato detto, ma non si è spiegato che cosa significhi esistenza. E qui entra in campo Tommaso, perché Tommaso con molto acume aveva distinto l'esistenza dalla essenza. Allora l'essenza è ciò che un ente è, ciò che una cosa è. L'esistenza è il fatto che quell'ente non solo abbia quella caratteristica per cui stiamo parlando di un albero e non di un cavallo, ma che anche esista. Cioè io posso immaginare un cavallo con le ali e lo chiamo ippogrifo, e so benissimo che quando penso a un ippogrifo tutti quanti voi avrete in mente un cavallo con le ali. Ma non è detto che esista. O meglio, esiste dal punto di vista del fatto che io lo sto pensando, ma non esiste dal punto di vista di cui normalmente noi facciamo riferimento quando pensiamo esistere davvero, cioè in carne ed ossa. E allora questo Dio sembra avere dei problemi ad esistere, perché il problema di fondo è: quando dico che Dio ha anche l'esistenza, che significato ha questa esistenza? Dio è. Questo è. Cosa significa? Significa che esiste, certamente esiste nel mio pensiero. Ho detto che Dio è, lo tratto, ma esiste anche nel pensiero di tante altre persone. Riesco a fare il passo ed andare oltre e far sì che questo è abbia un valore un po' più impegnato che non l'è del tipo l'ippogrifo è? Ovviamente Anselmo avrebbe potuto replicare: io proprio intendo quell'è che va oltre l'è dell'ippogrifo è, quindi l'è davvero pesante, quello dell'esistenza, perché altrimenti non avremmo di fronte ciò di cui non si può pensare nulla di più grande. Però Tommaso da capo direbbe: sì, ma tu stai pensando che quell'essere è qualcosa che è davvero, cioè l'esistenza in carne ed ossa, tu la stai da capo pensando. E quindi il discorso si rinvia, il processo
è delicatissimo e non riusciamo a uscire fuori da questa ambiguità. Perché osservate l'analisi che fa a un certo punto Tommaso. Se dico Dio è, che valore do a questo è? È una spiegazione del fatto che Dio esiste? Ma se do una spiegazione del fatto che Dio esiste, è chiaro che io sto aggiungendo qualcosa a Dio. Cioè, ho una situazione del tipo Dio più è, cioè ho aggiunto qualcosa. Ma se ho aggiunto qualcosa, vuol dire che Dio di per sé non possedeva già questo è. Questo è stato attaccato a Dio. E se io non l'attacco, e se non è valido questo modo di attaccarlo, non ho dimostrato per niente che Dio esiste. Ci siamo? Ma io intendevo dire che Dio è senza che ci aggiunga la è. Ma allora non era prova ontologica sta qua. Perché bastava che tu dicessi Dio perché già esistesse. Non occorreva tutta quell'elaborazione per cui a questo punto, cioè, questo è, se Dio significa Dio è, perché ce l'ha già, la è dentro, dire che Dio è una tautologia, cioè, ripeto la stessa cosa. Insomma, devo decidermi, o Dio è, e allora non gli serve la prova ontologica, o serve la prova ontologica, ma se serve la prova ontologica sto aggiungendo qualcosa a Dio. E questa aggiunta è sempre un elemento che può essere messo in discussione. Dunque, vedete che questa attenzione al linguaggio e alla semantica è assolutamente importante, perché lo era per Aristotele e perché, in fin dei conti, è in discussione la concezione più profonda della parola verità. Per dire che davvero Dio è, se faccio questa operazione, capite che mi trovo in difficoltà. C'è la disfunzione, oppure tutto è già compreso in Dio. Se tutto è già compreso in Dio, non c'è prova che esista. Se tutto non è compreso in Dio, allora la prova è una prova che è soggetta a controindicazioni. Per questo, alla fine, Tommaso rifiuta l'argomentazione anselmiana. Un'argomentazione che poi è ripresa da altri, per esempio Hegel adopera e si affida a un percorso che tutto sommato tiene presente la validità della prova anselmiana. Non funziona per niente per Kant, il quale sostiene che in fin dei conti di Dio posso dimostrare sia che esiste sia che non esiste. E chiaramente si sta rifacendo a questo approccio di Tommaso d'Aquino, il quale però, come voi avete sentito da quello che vi ho detto, è anche diventato santo. Quindi significa che questa sua messa in discussione della prova di Anselmo gli serviva per mettere in cantiere altre strategie che poi vengono raccolte in
cinque vie, cinque percorsi per cercare di dimostrare l'esistenza di Dio. Ora io non sto qua a richiamarvi tutti questi cinque percorsi che erano stati già ripresi da altri pensatori, soprattutto arabi, Avicenna, Averroè, Aristotele stesso. Ma per intenderci è la prova causale, siccome c'è un effetto ci deve essere una causa, siccome quella causa non può esserci senza avere una causa, ci deve essere un'altra causa ancora, si procede all'infinito se non si pone una causa prima da cui tutto discende. Ecco allora per questa via che si arriva ad ammettere che questa causa prima deve per forza esistere se non vogliamo andare all'infinito. E questo è Dio. Ma possiamo avere altre strategie dalla parte opposta, lo scopo da raggiungere. Osserviamo la natura, tutti gli esseri sembrano rispondere a dei meccanismi funzionali alla sopravvivenza, allo stare in equilibrio all'interno della natura, quindi c'è un obiettivo conclusivo di perfezione da raggiungere, ma se quella perfezione non è raggiungibile e definita, si procede sempre oltre l'infinito. Non si può procedere all'infinito se vogliamo ancorare da qualche parte il nostro, la nostra visione del mondo. Quindi ci deve essere una conclusione, un Dio che si raggiunge e che è il fine ultimo, la perfezione assoluta, che non ha nient'altro oltre da raggiungere. Insomma, vedete che ci sono tante modalità. Adesso io mi soffermerò in particolare su una di queste, perché forse è la più interessante da analizzare in San Tommaso, prima poi di passare a quel testo che vi ho dato in fotocopia. E però qual è la sensazione che abbiamo? Perché 5 prove, non 4, non 6, non 12? Qui cade il palco. Effettivamente. O la prova è una sola, e aveva perfettamente ragione Anselmo d'Aosta, o se ce ne sono cinque strade per dimostrare l'esistenza di Dio, mi devi dimostrare perché cinque. Ovviamente nessuno può assicurare che ce ne sono solo cinque. E questo dimostra ancora una volta quanto la situazione diventi problematica se si sta seguendo un metodo effettivamente scientifico come intendeva fare Tommaso. Insomma, intuiamo che occorre fare un salto e occorre intraprendere un altro percorso che non sia solamente quello della ricerca razionale, ma sia anche quello dell'accogliere la parola sacra, dei testi sacri, la cui validità, secondo la prospettiva di Tommaso e comunque secondo la prospettiva di tutto quel periodo, è assolutamente valida e anzi rimane lo sfondo all'interno del quale tutti gli sforzi della razionalità devono puntare. Cioè la sapienza dell'uomo, se l'uomo agisce usando bene il suo la sua testa, il suo intelletto, sarà una sapienza che si troverà in accordo con la parola rivelata, se la parola rivelata è rivelata e quindi spiegata in maniera corretta e adeguata. Insomma, il problema che qui vi ho accennato intorno a Dio è un problema esemplare rispetto al percorso che va dalla fede alla ragione e dalla ragione alla fede, cioè
c'è un tentativo di mettere insieme i due percorsi. Qui sta la grandezza di Tommaso, cioè capire che la verità emerge da un'operazione che tenga insieme queste due strade. Quella via a cui volevo fare riferimento è la cosiddetta terza via, nella quale si gioca uno dei punti centrali della filosofia di Tommaso d'Aquino. La terza via immagina questo: se a tutte le cose capita di accadere, quindi abbiamo la contingenza, deve esserci uno sfondo su cui per necessità a tutte le cose capita di accadere. Ci siamo? Cioè tutte le cose che capitano, capitano perché è necessario che tutte le cose capitino. Se non fosse necessario che tutte le cose capitino, allora non si capisce perché possa io dire che tutte le cose capitano. Può capitare a tutti questi oggetti di essere sul tavolo perché la loro occasionalità è veramente la loro occasionalità. Cioè questa bottiglia è qua e poteva non esserci solamente perché è davvero necessario che questa bottiglia abbia la possibilità di essere qua e di non esserci. Tutte le cose divenienti sono divenienti perché necessariamente sono divenienti. Cioè all'interno della necessità, di questo circolo, stanno tutti gli accadimenti divenienti. Capite che qui stiamo evocando il tema aristotelico del rapporto tra la potenza e l'atto, cioè del rapporto tra una cosa può essere quello che è, può diventare quello che è, e il fatto che di fatto sia diventata quello che è. E quindi quando io guardo il seme, capisco che quel seme è di fatto un seme, ma può anche essere tra qualche mese un fiore. Cioè è nella potenzialità di quel seme di sbocciare. Ma finché non è diventato un fiore, quello è sempre un fiore in potenza. Di fatto è un seme. Essere in potenza è diverso dall'essere in atto. E voi cosa siete? Cos'è ognuno di noi? Ognuno di noi è ovviamente in atto tutta una serie di cose che precedentemente era in potenza. Questo è il punto fondamentale della questione come l'aveva posta Aristotele. Aristotele aggiungeva che gli enti potranno essere, quindi potranno essere diventare in atto ciò che era già preannunciato in potenza precedentemente. Dal seme uscirà fuori il fiore di girasole, ma non nasce un cavallo. Cioè quel seme lì poteva far spuntare e quindi ottenere un perfezionamento solamente una direzione già prevista. D'accordo? Non è che da una situazione precedente, tutto il range incredibile delle infinite possibilità sia possibile. È possibile solo quel piccolo settore che era già caratterizzato dall'essenza. Ecco, questo è il punto dove entra in campo l'indagine di Tommaso. E Tommaso dice che effettivamente è decisiva l'essenza per essere quello che sono. Cioè il passaggio dalla potenza ad atto non è un semplice passaggio, come pensava Aristotele, dalla materia che permane quello che è alla forma che fa sì che la materia si adegui alla perfezione di quella materia. Non è solo un gioco di passaggio da materia a forma, dove c'è una continuità, un variare nel tempo della materia che si cambia e diventa sempre meglio quello che deve essere. C'è un problema di relazione tra essenza ed ente. Io sono quello che sono non perché c'è una vaga materia che diventa qualcosa, ma perché c'è quella specifica materia lì che ha quella certa essenza per cui io divento quello lì. Vediamo se riesco a spiegarmi ancora. Non è che da quel seme, come pensava Aristotele, esce fuori il girasole. Da quel seme esce fuori quel girasole lì, non un altro girasole. È chiaro? Non solo non nasce una zebra, ma nasce quel girasole lì determinato. Cioè l'essenza girasole, cioè quella situazione tale di elementi per cui io dico chi ha queste caratteristiche è un girasole, si traduce di fatto in un ente ben preciso. Cioè, insomma, dalla mia mamma non potevo che nascere io. È chiaro? Ognuno di voi è la traduzione di questo passaggio dall'essere in potenza a quello che è. Tutti voi siete assolutamente convinti che se io vi chiedessi chi siete rispondereste uomini o donne, però individuati, ben definiti. Ecco, questo elemento è caratteristico di Tommaso. Cioè introdurre nel rapporto tra a potenza ed atto questa individuazione ben precisa. Non è una cosa da poco, perché questo serve a risolvere tutta una serie di problemi legati per esempio poi al mondo dell'etica, ai problemi della verità, della responsabilità, perché se non c'è l'individuazione rimane arduo poi attribuire una responsabilità. E per attribuire una responsabilità, e qui mi avvicino al problema della nostra fotocopia, per attribuire una responsabilità occorre che io possa decidere qualcosa, cioè che io possa davvero usare il libero arbitrio. Che cos'è il libero arbitrio? Il libero arbitrio è una questione tra le più dibattute nel mondo antico, è una questione tra le più dibattute nel mondo d'oggi, perché sapete bene che giustificare qualsiasi azione dicendo che ci sono delle cause precedenti per cui io ho fatto questo significa ovviamente finire per eliminare il libero arbitrio. Cioè, se io trovo sempre una motivazione alle spalle, che ne è del mio libero arbitrio? Però anche qui bisogna stare molto attenti. Perché è vero, io mi trovo qua in questo momento e là è il mio passato. Io riesco a trovare tutte le motivazioni per cui io, basta che faccia un po' di indagine su me stesso, tutte le motivazioni per cui io sono giunto qui. Quindi posso dire, sono qui perché ho fatto tutta una serie di passi. E dunque, sono stato determinato? O meglio, era inevitabile che io arrivassi qui? Pensate solamente a questa domanda. Era inevitabile che io arrivassi qui? Guardate che è difficile dire di no. Perché se uno dice non era inevitabile che tu fossi qui, mi devi spiegare perché io sono qui. L'altro giorno ho preso il treno e sono tornato da un paese della Francia. E chi mi ha fatto salire sul treno? Certamente, io sono salito sul treno. Potevo non salire sul treno? Questo è il problema. Potevo non salire sul treno? Guardate che se dite sì, poteva, non, lei poteva non salire sul treno, mi dovete spiegare perché sono qui. Siccome sono qui, è molto più facile rispondere non potevo che salire sul treno. Ero obbligato, credevo di poter non salire sul treno. Di fatto, sono salito e sono qui. Cioè il rapporto tra possibilità e libera decisione rispetto al passato è un problema enorme. Altro è se mi rivolgo verso il futuro, perché adesso io posso decidere, prendo questo e lo lancio in fondo laggiù, d'accordo? Posso lanciarlo? Cosa dite? Posso? Sono fra 30 secondi. Immaginiamo che siano passati 30 secondi, sono qua, ecco, 30 secondi sono passati. Scopro che non l'ho lanciato. Allora, finché ero qua, potevo. Adesso i 30 secondi sono passati e non l'ho lanciato, era vero o non era vero che potevo? Da qui dico, credevo di poterlo lanciare, credevo di essere libero di decidere. In realtà mi illudevo. Quando ero qua, ma adesso che sono già il tempo passato, 30 secondi sono passati, guardo alla situazione precedente e quella possibilità era una pia illusione, un'orta. Come adesso io sono assolutamente convinto che fuori dalla porta lì dietro ci sia un tavolo con i fogli appoggiati sopra. Però scusatemi, finché non vado fuori e lo vedo, quel tavolo rimane una delle possibilità che ho di verificare se quel tavolo c'è. E solamente quando sarò andato fuori dirò, caspita, ma che razza di problemi ti stai ponendo? Se il tavolo è ovvio che era qui. Però attualmente non posso dire è ovvio che era qui. Insomma, quello che sto cercando di dirvi è che c'è un meccanismo dedicato tra il poter fare qualcosa e volerlo e quello che poi davvero è accaduto. Quello che è accaduto è dipeso o non è dipeso dalla mia, dall'esercizio del mio libero arbitrio. Questa è la grande questione. Perché è la grande questione? Perché se è assolutamente vero quella serie di fatti che si è verificata fino a qui, quando guardo al futuro posso o non posso parlare di verità? Se, ipotesi, ho verificato che da quando sono nato a oggi ogni mattina il sole è apparso, o meglio la terra ha girato, io ho pensato che il sole apparisse, no? È vero? Poteva il sole non apparire? Stando ai dati a mia disposizione devo concludere, no, non poteva non apparire. Scusatemi, adesso io penso che domani il sole ci sarà di nuovo, domani mattina. Però vi rendete conto che rivolgere al futuro la verità non è un'operazione tranquilla. Adesso con il sole magari vi sembra che sia tranquillo, ma con altre situazioni, non parliamo di problemi politici, no? Perché è vero che fino a qui è una cosa, domani lasciamo tutto fermo, no? Però la verità su cui ci si basa è un rapporto stretto tra passato e futuro. Ebbene, nel momento in cui guardo il futuro, io ho davvero il libero arbitrio? Posso decidere? È possibile che una scelta possa essere davvero tra A e B o non è così? Prendiamo in mano la nostra fotocopia e vediamo cosa si dice. Qui il testo è tratto dalla da una delle questiones del De Veritate. Dovrebbe essere la quinta, ve le dico così poi sapete. Ecco, è la 24esima e appunto affronta il problema del libero arbitrio. Il tema è riassunto nella prima parte. Guardate la serie di problemi connessi alla questione del libero arbitrio inserita nel tema della verità. Primo, se l'uomo abbia il libero arbitrio. Se negli animali bruti ci sia il libero arbitrio, se in Dio ci sia il libero arbitrio. Questa è la domanda chiave, no? Se in Dio ci sia il libero arbitrio. Se il libero arbitrio sia o non sia una potenza. Se il libero arbitrio sia una o più potenze. Se il libero arbitrio sia la volontà o una potenza distinta dalla volontà. Se possa esistere qualche creatura che abbia un libero arbitrio confermato per natura del bene. Se il libero arbitrio della creatura possa essere confermato nel bene mediante qualche dono di grazia. Se il libero arbitrio dell'uomo possa essere confermato nel bene in questa vita. Se il libero arbitrio di qualche creatura possa essere ostinato o immutabilmente confermato nel male. Se in questa vita il libero arbitrio dell'uomo possa essere ostinato nel male, se nello stato di peccato mortale il libero arbitrio possa evitare il peccato mortale senza la grazia, se chi ha la grazia possa evitare il peccato mortale, se il libero arbitrio possa fare il bene senza la grazia, se l'uomo senza la grazia possa prepararsi ad avere la grazia. Dunque vedete la bellezza di 15 articolazioni
interne alla domanda di libero arbitrio. Vi faccio notare che sullo sfondo ci sono tutta una serie di questioni esaminate in precedenza dai tempi di Agostino, quindi quasi un millennio prima, e da altri personaggi. Perché la questione, in fin dei conti, è questa: se l'uomo ha il libero arbitrio, quindi può decidere di fare A e B, e traduciamo questo in campo dell'etica, può decidere di fare il bene o il male, e quindi essere premiato o punito. Se l'uomo ha queste caratteristiche, di chi è la responsabilità del fatto che l'uomo abbia queste caratteristiche? È Dio. Perché mi ha dato la possibilità di scegliere il male? Poteva lasciarmi tranquillo e far sì che io non avessi questo maledetto libero arbitrio e quindi facessi sempre il bene? Poteva Dio? Punto numero 3. Decidere di non farmi avere libero arbitrio? Dite cosa vuol dire questa domanda? Cioè, poteva decidere che io non potessi mai fare il male? Poi c'è la questione della grazia, come dire, poteva Dio non decidere di aiutarmi fornendomi il meccanismo della grazia? Grazia significa prevedere una serie di condizioni per cui io posso salvarmi. Ecco, siamo all'interno di questo panorama. Siamo all'interno di questo panorama, che significa: poteva Dio evitare che io fossi uomo? O era necessario che Dio, necessità, che Dio facesse sì che io fossi uomo, come Dio ha fatto sì che quel tavolo fosse quel tavolo, come Dio ha fatto sì che qualsiasi essenza diventasse quella serie determinata di enti? Secondo questo schema capite che non era possibile, perché Dio è appunto la necessità che implica che qualsiasi contingenza non potesse non essere quello che è. Quindi se l'uomo è per definizione colui che può decidere di fare il bene e il male, Dio non poteva evitare che ci fosse tra tutti gli accadimenti del creato anche quell'accadimento specifico che è l'umanità, alla quale appartiene ciascun uomo e ciascuna donna. Quindi in pratica diciamo che era assolutamente necessitata la possibilità che io scegliessi il bene o il male. Dio non poteva esimersi da ciò, perché altrimenti non sarebbe stato Dio che necessita tutte le diversità. E se invece l'avesse fatto, non sarei stato un uomo. Avremmo avuto gli angeli, avremmo avuto gli animali brutti, avremmo avuto tutto, ma non l'uomo, cioè non colui che può decidere di fare A o B. E dunque leggiamo il testo. Alla questione prima, se l'uomo abbia il libero arbitrio, rispondeo, dicendo che senza alcun dubbio bisogna sostenere che
che l'uomo è libero per arbitrio. Infatti, a ciò costringe sia la fede, poiché senza il libero arbitrio non ci potrebbe essere né merito né demerito, né una giusta pena né un premio. A ciò inducono anche degli indizi manifesti, attraverso i quali è evidente che l'uomo sceglie liberamente una cosa e ne respinge un'altra. A ciò costringe anche una ragione evidente, per mezzo della quale, andando alla ricerca dell'origine del libero arbitrio, procederemo nel modo che segue nella nostra investigazione. Però osservate, presa in considerazione una ragione di fede e poi una ragione razionale. Vediamo questa seconda. Nelle cose che si muovono o che fanno qualche operazione, si riscontra questa differenza. Alcune hanno il principio del proprio movimento o della propria operazione in se stesse, altre invece al di fuori di sé, come quelle cose che sono mosse per violenza, nelle quali il principio esiste al di fuori senza che il paziente ci metta nulla di suo, secondo quanto dice Aristotele, che viene chiamato normalmente il filosofo, nel libro terzo dell'Etica Nicomachea, e nelle quali non possiamo porre il libero arbitrio per il fatto stesso che non sono causa del proprio movimento. Per esempio, se io mollo questo, il fatto che io apra le dita è causa del cadere della penna, va bene? Attenzione, perché qui si complica un po' la situazione, come dirà giustamente tra poco Aristotele, perché c'è una causa esterna che è il mio aprire la mano e una causa interna, cioè il fatto che questa penna sia una penna e non una piuma, di conseguenza pesi e vada verso il basso. Ci siamo? Osservate che se faccio così, questa operazione è stata esattamente l'opposta, la causa dello sfrecciare verso l'alto della penna sono stato io, era esterna la penna, però poi è rientrata la sua, il suo peso e è risultato prevalente la causa interna, che in ogni caso sia andata su e giù, causa esterna. Invece è libero ciò che è causa di se stesso, secondo quanto dice il filosofo nella Metafisica. Ora, fra quegli esseri il cui principio del movimento e dell'operazione risiede in essi, alcuni sono tali che muovono se stessi, come gli animali. Altri invece non muovono se stessi, benché abbiano in se stessi un certo principio del loro movimento, come i corpi pesanti e leggeri. Allora, sta penna qua, come vedete, è qui, è il principio del suo movimento, cadere, è anche principio, perché è cilindrica, del suo rotolare. Cioè se io faccio così la penna se ne va, d'accordo? Se faccio così con il bicchiere non rotola, a meno che non lo metta in questa posizione, non lo rotola. Ha una causa, ma non si mette in moto quella causa senza una seconda causa esterna. Infatti non muovono se stessi, dato che non si possono distinguere in due parti, una delle quali sia motrice e l'altra mossa, come si riscontra negli animali, benché il loro movimento sia conseguente ad un certo principio che esiste in essi, cioè la forma. Allora, la forma cilindrica consente a questo di andare, ma se non ci sia una causa esterna non si muove. Un animale può muoversi, è chiaro che le zampe si muovono, ma si muovono certamente perché posso dargli una spinta, ma può anche muoversi per una sua causa interna,
Quindi c'è una parte interna che muove l'altra parte. E poiché questi corpi, come la penna, ricevono la forma dal generante, si dice che essi siano mossi di per sé dal generante, secondo quanto dice sempre Aristotele nell'ottavo della Fisica. E invece sono mossi accidentalmente da ciò che rimuove ciò che ne impedisce il movimento, cioè è un caso che questa penna rotoli, perché in questo momento accade che io la spinga. Perciò neppure in essi si riscontra libero arbitrio, perché non sono causa del proprio agire, del proprio muoversi, ma sono costretti ad agire o a muoversi per mezzo di ciò che hanno ricevuto da un altro. Invece per quanto riguarda quegli esseri che si muovono da soli, cioè gli animali brutti, alcuni provengono dal giudizio della ragione e quelli di altri invece dal giudizio naturale. Ecco, gli uomini agiscono e si muovono in base al giudizio della ragione, infatti fanno dei raffronti sulle cose da fare. Invece tutti gli animali brutti agiscono e si muovono in base al giudizio naturale. Il giudizio naturale sarebbe per istinto. E ciò è evidente precisamente dal fatto che tutti quegli animali che fanno parte della stessa specie operano nello stesso modo. Per esempio tutte le rondini fanno il nido in modo simile. E sia anche dal fatto che hanno il giudizio determinato a una certa operazione e non a tutte. Ecco, per esempio le api non si industriano a fare nessun'altra cosa se non i favi di miele, e lo stesso dicasi degli altri animali. Per conseguenza, a chi ben riflette, è evidente che si attribuisce agli animali bruti il giudizio riguardante solamente a certe cose da fare, nello stesso modo in cui si attribuiscono il movimento e l'azione ai corpi naturali inanimati. Dunque abbiamo distinto corpi animati e corpi inanimati. Quelli inanimati si muovono solo perché hanno delle caratteristiche formali, certo, ma c'è una causa esterna che li spinge. Quelli animati sono due tipologie: i bruti, cioè gli animali normali, i quali possono decidere di fare delle cose, ma si tratta sempre di cose estremamente legate al loro istinto, sia nella versione più elementare, fare il nido, sia nella versione più complessa di collaborare a una struttura con un alveare. E invece ci sono solamente gli uomini che hanno possibilità ulteriori. L'uomo, giudicando per mezzo della facoltà della ragione riguardo alle cose da fare, può anche giudicare riguardo al proprio arbitrio, in quanto conosce la natura del fine di ciò che è per il fine, nonché il rapporto e l'ordine di una cosa nei riguardi di un'altra. Cioè l'uomo conosce il fine e anche le caratteristiche di ciò che gli serve per raggiungere quel fine. Ciò che è per il fine, vuol dire, le caratteristiche di ciò che mi serve per ottenere questa fine. In ecchi. E quindi non è soltanto causa di se stesso nel muoversi l'uomo, ma anche è causa di se stesso del suo giudicare. E quindi è dotato di libero arbitrio. Come si dicesse che è dotato di libero giudizio riguardo all'agire e al non agire. Dunque, avete in queste due facciate concentrata la summa della tradizione precedente da Aristotele, passando per tutto il mondo latino, da Cicerone e il suo De Fato, e poi i commenti dell'Esame di Afrodisia, e poi i testi di Agostino, che scrive tra l'altro un testo sul delibero arbitrio. Arriviamo qui e qui abbiamo una mappatura che contiene al suo interno tutte le distinzioni relative al concetto di causa in sé, causa interna, causa esterna, alle caratteristiche specifiche di chi
di quelli che sono gli enti presi in considerazione, e si giunge a dire che l'uomo, se è quello che è, cioè se è colui che giudica, non può non avere il libero arbitrio. Di conseguenza, l'uomo, essendo quell'ente concreto, specifico, lì, sarà anche responsabile del suo giudicare e sarà premiato secondo il bene o punito secondo il male. E tutto questo, è assolutamente inevitabile dal punto di vista generale. Cioè non poteva non accadere che questo, ma appunto era inevitabile che ciascuno di noi potesse fare A oppure B, perché dotato della capacità di giudicare. Questo è il quadro che mi interessava proporvi di Tommaso, scegliendo alcuni punti all'interno del suo corposissimo corpus di indagine e di studio e di commento, ma ovviamente, come intuite dalla parte conclusiva di queste paginette, poi c'era la risposta alle obiezioni, la controrisposta, e quindi il panorama si articolava in una maniera che, come ha detto qualche commentatore, assomigliava al modo in cui si organizzano e si strutturano le cattedrali gotiche.